La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei folli, seconda stagione, 25° episodio.
La cibernetica, partorita appena una ventina d'anni prima nei laboratori militari americani, tedeschi, russi, inglesi, dopo essere stata allevata negli States, penetrando progressivamente nelle scienze sociali e in parallelo esportata in Europa e soprattutto in Francia sotto forma di strutturalismo, col maturare degli anni 60 è oramai diventata anche una questione politica. Seguendo il filo del discorso dell'impero cibernetico, entra ora in scena Foucault. Quindi lasciamo la parola a Céline Lafontaine. Michel Foucault dice in Archeologia del Sapere: più d'uno, come faccio senz'altro io, scrive per non avere più volto. Non domandatemi chi sono e non chiedetemi di restare lo stesso. Nessun altro più di lui ha incarnato in modo altrettanto clamoroso l'antiumanesimo del modello strutturale, il suo rifiuto del soggetto. Inclassificabile tanto per i suoi spostamenti teorici, quanto per la vastità degli argomenti affrontati, la sua opera resta comunque attraversata dallo spirito del tempo. Il ruolo predominante che in lui ha la guerra permette un primo accostamento con le origini militari della cibernetica. Profondamente segnato dall'esperienza bellica, dirà in un'intervista nel 1983: penso sia il punto di partenza del mio desiderio teorico. In lui la riflessione sulla guerra è fondamentale, motivo per cui la sua opera ruota attorno a concetti quali strategia, tecniche di potere, rotture, rapporti di forze. Depoliticizzato, decentralizzato e reso totalizzante, questo concetto di potere assomiglia stranamente a quello cibernetico di controllo. Dal macchinario trasparente e globalizzante del panopticon, al dispositivo della sessualità, al centro del suo percorso filosofico c'è sempre il potere, che è ovunque e da nessuna parte. Tesse l'insieme dei rapporti sociali senza mai incarnarsi in un centro, quale ad esempio lo Stato. In La volontà di sapere, il potere diventa la produzione molteplice di discorsi che modellano il corpo sessuato. Catherine Hiles ci ricorda come l'idea di una costruzione discorsiva del corpo coincida con lo sviluppo della concezione cibernetica di corpo, appunto, come semplice supporto informatico.
quasi un ventennio è passato da quando sorge qua giù un geniatese adorato come un novello Gesù ed ogni oppresso cantava non lagrimando già più
Pfizer.
Leni, la tua dottrina si diffonde, vola.
Lancet.
Leni, la tua parola è quella che consola.
Sputnik.
Il dolce sogno santo.
Sputnik.
Della gran città del sole. Che vagheggiava ogni cuore, tu realizzasti qua giù, Leni,
Pfizer,
il più grand'uomo del mondo sei tu,
Lancet,
e come il sole, il tuo ideale non si spegne mai più,
Sputnik.
I appeal to all parents.
Prevention is better than cure.
To support immunization.
Prevention is better than cure.
Take your child for immunization.
Prevention is better than cure.
Si tratterebbe di rafforzare la sanità pubblica di territorio, di prossimità. E questo non l'ha voluto fare né il governo precedente né questo. Il secondo modo con cui si possono salvare le persone sono i vaccini, cioè con la prevenzione, evitare che la gente prenda la malattia. Bene, sui vaccini non possiamo non vedere quello che è successo.
Protect your child from the killer diseases.
L'amico di Forza Italia che diceva è servito per fugare i dubbi. Per fugare i dubbi questo blocco. Ma dopo questo blocco la gente non si vuole più vaccinare. Ci sono stati 227 morti con Pfizer e 270 con AstraZeneca. Da noi sono morte 6 persone. Là non hanno sospeso. Perché? Perché c'è un'ubbidienza dell'Italia all'Unione Europea e alla Germania. Vogliamo dire che c'è una guerra dei vaccini? Altro che sì. C'è il vaccino russo che si potrebbe tranquillamente dare, lo dà la piccola San Marino, hanno 30.000 abitanti e lo riescono a dare e non ci venite a dire che non è a posto perché Lancet, la più grande rivista medica, autorizza e dà dei dati assolutamente confortanti del vaccino russo Sputnik, però dato che è russo non si può dare, lo dicano, non si può dare perché siamo dentro una guerra dei blocchi. C'è il vaccino russo, altro che sì, e lo riescono a dare, ditelo agli italiani. La più grande rivista medica è una farsa. Ditelo agli italiani, perché l'avete mai notato? Dopo questo blocco la gente non si vuole più vaccinare. Assolutamente confortanti del vaccino russo Sputnik, altro che sì. Si tratterebbe di rafforzare la sanità pubblica, altro che sì. Da noi sono morte 6 persone. L'avete mai notato? Non si vuole più vaccinare con Pfizer, Lancet, Sputnik. Pfizer, Lancet, Sputnik.
Guarda, ti voglio bene, queste parole.
Degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più.
Siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza. E che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Vaccini a tutte e tutti.
No!
Vogliamo cantare, figlioli?
Sì.
Tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi, tutti chiudi, tutti paghi.
Dopo aver detronizzato la teologia, la scienza instaura il suo regno sull'umanità fondando il cielo della conoscenza. Ma come tutto ciò che emana dall'economia, il cielo della scienza non è che il ribaltamento celeste di un'accumulazione dei significati separati di tutto, il capitale in sapere estorto all'esperienza di tutti, da sempre. C'è un mistero che la scienza non può svelare senza riprecipitare sulla terra. Il mistero banale della totalità. La scienza spiega ogni cosa purché resti, appunto, una cosa. Una cosa per volta, come una palla per volta nel pallottoliere, un codice per volta nel computer, un linguaggio per volta nei congressi separati, una disciplina per volta nell'orario della scuola, una facoltà per volta nell'ateneo, una specializzazione per volta nella vita, e la vita come specializzazione della separatezza. Il progetto finale della scienza è ormai, in modo non più occulto, il dominio totale dell'oggetto sul soggetto, della natura sull'uomo, del non essere, spacciato come dover essere, sull'essere. Mistificazione e occultamento sono i metodi con cui la tecnocrazia devia e inibisce i bisogni reali dalla realtà, fa della realtà la riserva di caccia dei suoi esperimenti di laboratorio. Dell'umanità un frammento della realtà frantumata e della totalità organizzata la macchina inconsapevole che lavora alla propria autodistruzione. Scienze della produzione e scienze della natura, scienze dei mezzi e dei fini, sotto la direzione dell'economia, organizzano il grande spettacolo della conquista del tutto, il regno delle macchine come regno della libertà, l'ibernazione come conquista dell'eternità. Da L'utopia capitalista, tattica e strategia del capitalismo avanzato nelle sue linee di tendenza. Lud, consigli proletari, Milano, gennaio 1970. Dominio totale dell'oggetto sul soggetto. Il dominio totale dell'oggetto sul soggetto.
Stanno a spiare dietro le finestre a mezz'asta, la strada grida basta, c'ha di nuovo paura e si barricano dentro la loro casa scura, ostili e inariditi, ben pensanti, sterilizzati, si credon sani e forti e invece son già morti. Stanno a sbirciare dietro le tendine abbrunate, tenendosi abbrancati al comò della roba. La roba fu il compare dei loro matrimoni, nel letto hanno accoppiato soltanto patrimoni, e i figli come i padri prodotti d'interesse li aspettano morire e adocchiano la messe. Ma provate ad uscire per imparare a vivere da quelli che si danno per amore, da quelli che si bevono anche il cuore. Rivoluzione sia e guerra alla società.
Privi di reazioni, di dubbi, di emozioni, bevono a piene mani la vita dei gerani e più invecchiano e più rimpicciano sotto i comò tarlati, inutili e spauriti, quasi quasi ti sembrano miti, ma rieccoti la morsa se gli tocchi la borsa. Basta un vento leggero che spirando verso il largo li costringa a guardar fuori dall'oblò del loro letargo, ed eccoli censori, soloni e giustizieri per fare di domani la proprietà di ieri e fiutare inorriditi l'aria di cambiamenti e far quadrare i conti assoldando i violenti.
Ma provate ad uscire per imparare a vivere da quelli che si godono l'amore, da quelli che regalano anche il cuore. Rivoluzione sia e sia felicità, cercate almeno di prendere l'ultimo treno che la vita vi dà.
Kombucha, appunti, letture e riflessioni per l'autogestione della salute. Il contenuto di questa rubrica è a scopo informativo. I consigli sono solo consigli, non prescrizioni. L'autogestione della salute non è prendere una pillola o un'erba, ma passa dal come viviamo, dove viviamo, cosa mangiamo, come ce lo procacciamo, cosa pensiamo, come agiamo, dai sentimenti, dalle paure, dai desideri, dalle parole.
C'è un virus che circola. Attenzione, si chiama Covid ed è mortale. Tutte e tutti sono richiamati ai propri ranghi nella guerra contro questo nuovo nemico. Bisogna proteggersi e proteggere chi ci sta vicino. Come? Innanzitutto con i DPI, dispositivi di protezione individuale, gel e mascherina, a cui si aggiunge il mantenimento di una distanza interpersonale di 1 o 2 metri a dipendenza della variante in circolazione in quel preciso loco. E in seguito affidando i nostri corpi alla scienza e accettando di diventare cavie della terapia genica, la cura del futuro. Ma soffermiamoci per ora sulla prima e forse più banale questione, gel e mascherina. Servono, riducono il contagio, sentiamo ripetere in continuazione. Forse, mi viene da rispondere, ma poi mi fermo e c'è una serie di domande che non trattengo più. Batteri, virus e germi non sono per caso necessari alla vita umana? È davvero possibile vivere in un corpo asettico? È auspicabile farlo? Ed infine, è materialmente possibile che ciò avvenga? Sento già in lontananza la risposta. Non stiamo parlando di germi in generale, ma di un virus specifico, pericolosissimo. Va bene, ma non credo che già le mascherine abbiano le istruzioni per l'uso e la capacità di selezionare. Tu sì, tu no, tu resti, tu vai, tu entri e tu muori. Il loro scopo è quello di impedire o almeno ridurre il contatto tra il corpo umano e i germi. E l'immaginario che inevitabilmente veicolano è quello di un corpo intatto e lindo, ma fortemente vulnerabile, che deve proteggersi da qualsiasi contatto esterno, perché a contatto avvenuto la malattia prenderà inevitabilmente il sopravvento e non è detto che ti andrà bene. In questo scenario desolante, unica possibilità di salvezza? La scienza, la medicina, l'intervento esterno, perché i corpi sono e devono restare passivi. Mi agito, mi scuoto, mi ribello. No, non ci sto. Il corpo, se in buone condizioni, sa reagire, affrontare, superare grandi e piccole malattie. Alzata di scudi. È discriminatorio, non tutti hanno corpi in buona salute. È vero, ma più ci si affida alle logiche della nostra civiltà, stress, cibo spazzatura, acqua inquinata e trattata, farmaci e veleni in ogni dove, vita in ambienti artificiali, più tutti staremo sempre peggio. Negli animali è forse più facile osservare tutto ciò. Come stanno quelli rinchiusi negli allevamenti intensivi? Farmaci a tonnellate e vaccini garantiscono loro la salute? No, bisogna cambiare paradigma, rivedere tutto da un'altra prospettiva. Nell'ultimo anno stiamo perdendo tantissimo della nostra umanità, del nostro essere umani, animali, naturali. Non necessitiamo di un intervento artificiale sul nostro RNA messaggero per insegnare al nostro corpo a rispondere a delle malattie, diventando di fatto noi stessi degli OGM, organismi geneticamente modificati. E non ditemi come giustificazione che l'RNA non intacca il DNA, perché uno, non è vero, due, me ne frego, è sufficientemente grave modificare l'RNA per stravolgere reconditi equilibri ancestrali. Necessitiamo invece di ripulirci, di disintossicarci, di vivere il più lontano possibile da inquinamenti vecchi e nuovi. Necessitiamo di mangiare cibo vero e non prodotti industriali. Necessitiamo di vivere circondati d'affetto, di contatto fisico, di fiducia. Necessitiamo di affaticare il corpo vivendo il più possibile all'aria aperta e non di stressare la mente dietro uno schermo. Necessitiamo di respirare a pieni polmoni. Necessitiamo di non avere paura. Necessitiamo soprattutto di avere fiducia nei nostri corpi, di permettere loro, fin da piccini, di entrare in contatto con i germi, di ammalarsi per imparare a guarire. E sì, già le mascherine magari possono anche servire a rendere più faticoso il passaggio di goccioline di saliva contenenti Covid, ma di fatto riducono e disequilibrano il microbioma cutaneo e polmonare, e da qui di tutto il corpo, perché non è diviso in scompartimenti stagni. Da un lato c'è il virus che può far scatenare la malattia, dall'altro c'è il terreno di batteri, virus e germi con cui il virus interagisce quando entra in un corpo. Se il terreno è ricco, vitale, prolifero, il nuovo virus non causerà danni maggiori, in un qualche modo verrà o ostacolato o si bilancerà, troverà il suo spazio. I problemi sorgono quando invece il terreno è desertico, è povero a causa di sostanze chimiche ingerite, cibo, medicamenti. In questo caso il richiamo al mondo vegetale, la differenza tra una monocoltura e una foresta intatta. Ma la scelta è già stata fatta. Bisogna fare la guerra al virus, costi quel che costi. Bisogna eradicarlo dal pianeta Terra, in modo tale da poter continuare a vivere sempre più fragili, sempre più dipendenti dalla medicina. Io diserto.
Kombucha, rubrica di autogestione della salute della nave dei folli.
In colo, coronavirus.
Dammi un vaccino.
Mira, una vaca, una...
Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue?
Neumococo.
¿Rotavirus?
No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces.
Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación.
Vacunas al día, te la ponemos fácil.
Vaccinati, non fare il dischero.
Oh, oh, una vacuna, con una jeringa che se mette por mi piel. Oh, oh, una vacuna, tengo che respirar. Me la tienen que poner.
Rosario se pone los guantes. Tengo mucho miedo a que me salga sangre. Ya llegó la hora de ponerme la vacuna. Pone la inyección y no me duele nada. Fui como el mosquito de la vez pasada. Y ya no tengo miedo de ponerme la vacuna. Todo fue muy fácil, no tengo ni heridas. Un algodoncito y sigo con mi vida. Luego antes de irme me dieron un premio. Porque soy valiente, aunque soy pequeño. Oh, oh, oh. Oh, oh, una vacuna. Solo un piquetito para que me sienta bien. Oh, oh, una vacuna. Cuando me pongan más, no habrá nada que temer. Y no me duele nada. Fue como el mosquito de la vez pasada. Y ya no tengo miedo de ponerme la vacuna. Todo fue muy fácil, no tengo ni heridas. Un algodoncito y sigo con mi vida. Luego antes de irme me dieron un premio. Porque soy valiente, aunque soy pequeño. Oh, oh, oh.
Berg Toys.
Berg Toys. Berg Toys. Berg Toys.
Il mondo a distanza. 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 Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario.
Totalitario. Totalitario. Totalitario.
Il valore del surplus comportamentale, Google ha iniziato a cercare di accaparrarsene attraverso sempre nuovi servizi e colonizzando sempre nuovi territori, in senso sia figurato che letterale. Gli archivi di surplus comportamentale di Google attualmente comprendono qualunque elemento del mondo digitale. Oltre al motore di ricerca, a Gmail, a Maps, eccetera, si pensi a YouTube, al browser Chrome e soprattutto ad Android, sistema operativo della maggior parte degli smartphone e dei tablet del mondo. Per dire, nel novembre 2017 un'inchiesta di Quartz ha rivelato che dall'inizio dell'anno Android stava raccogliendo informazioni per mezzo di triangolazioni con le antenne più vicine, anche quando la geolocalizzazione era disabilitata, le app non erano in funzionamento e nel telefono non c'era neanche la scheda SIM, consentendo all'azienda di tracciare qualunque individuo che, con un telefono Android o delle app Google, abbia messo piede in un particolare negozio e usare queste informazioni per targettizzare la pubblicità e farla vedere a quell'utente. A proposito dell'espansione, dell'imperativo dell'estrazione dei dati dal mondo virtuale a quello reale, l'autrice fa l'esempio di Google Maps e Street View. Il copilota Google suggerisce a un individuo di svoltare a destra o a sinistra su un percorso definito da una conoscenza della persona e del contesto che cresce in continuazione. Le previsioni su dove e perché una persona possa spendere del denaro derivano dall'accesso esclusivo di Google al surplus comportamentale. L'analisi del surplus di Google può prevedere la tua intenzione di comprare un costoso abito di lana e i suoi dati di localizzazione in tempo reale possono attivare il suggerimento online di un venditore o di un inserzionista, abbinato al tuo profilo e inviato nel momento stesso in cui ti trovi tra Tweed e Kashmir. E ogni risposta umana a ogni suggerimento commerciale offre più dati che possono portare a prodotti predittivi più efficaci. L'obiettivo è quello, come è stato scritto, di mettere il più possibile in cortocircuito il processo di riflessione che si situa fra il riconoscimento di un proprio desiderio e la sua realizzazione attraverso il mercato. La colonizzazione della realtà da parte dei capitalisti della sorveglianza passa per gli smartphone e quell'architettura dell'estrazione, rappresentata dall'Internet delle cose, IoT, Internet of Things, dispositivi indossabili, domotica, veicoli autonomi e non, infrastrutture della smart city, il tutto dotato di sensori in grado di raccogliere, analizzare e comunicare quantità inimmaginabili di dati in tempo reale. Questa proliferazione di dispositivi si traduce, come abbiamo visto per Google Maps, sia in nuove fonti di approvvigionamento di dati comportamentali, sia in nuovi terreni per pubblicità mirate, contribuendo così all'espansione del mercato dei prodotti predittivi. Dietro c'è una concorrenza spietata alla ricerca del monopolio sulle fonti di approvvigionamento di dati e sul mercato dei prodotti predittivi in un dato settore. Questo passaggio alle economie di scopo, create cioè appositamente per generare nuovo surplus comportamentale e mercato per i prodotti predittivi, avviene in due dimensioni. Una è appunto l'estensione delle operazioni di estrazione dal mondo virtuale a quello reale. L'altra è la profondità, basata sull'idea che il surplus comportamentale più predittivo, e pertanto più remunerativo, possa essere scandagliato nelle dinamiche più intime del sé. Queste operazioni di rifornimento mirano alla nostra personalità, ai nostri stati d'animo, alle nostre emozioni, bugie e ai nostri punti deboli. Le operazioni attraverso le quali la nostra esperienza viene trasformata in dati sono dette renderizzazione. E gli esempi sono infiniti. Ogni prodotto viene ripensato come possibile miniera di dati e reso smart. Ad esempio, la iRobot ha dichiarato l'intenzione di fare affari vendendo le piantine delle case dei clienti ricavate dalla mappatura effettuata dall'aspirapolvere autonomo Roomba mediante telecamere, sensori e software incorporati. Il letto Sleep Number, attraverso sensori che misurano battito cardiaco, respiro e movimenti, attribuisce ogni mattina un punteggio alla qualità del sonno. L'azienda vi consiglia di collegare la vostra app del sonno al vostro tracker per il fitness e al vostro termostato per vedere che influenza hanno l'attività fisica o la temperatura della camera da letto sul vostro sonno. La competizione si è scatenata particolarmente attorno ai nostri discorsi, dei quali ai capitalisti della sorveglianza interessa sia, ovviamente, il contenuto, sia il fatto che allenano le macchine al riconoscimento vocale nel sistema che si autoalimenta descritto sopra. Per imporre la conversazione come medium di interazione tra gli esseri umani e l'apparato, il mezzo privilegiato sono gli assistenti personali digitali, come Google Now o Siri, ma si arriva fino alle bambole interattive che catturano tutto quel che dice il bambino nelle conversazioni nelle quali lo coinvolgono. Il cervello dell'assistente digitale di Amazon, Alexa, è ormai incorporato in moltissimi dispositivi per smart home, dai sistemi di illuminazione alle lavastoviglie. Nel 2018 Amazon ha firmato dei contratti con alcuni costruttori di case, installando le proprie casse Dot direttamente nei soffitti dell'intera abitazione. Oltre a dispositivi Echo e a serrature, interruttori, sistemi di sicurezza, campanelli e termostati potenziati da Alexa.
Il mondo a distanza.
Fine della terza parte.
Si tratterebbe di rafforzare la sanità pubblica, altro che sì.
E questo cos'è?
La tessera di donatore di fegato.
E le sembra poco?
No! Sentite, non posso darvelo adesso!
Oh,
c'è
no!
Scritto il caso di morte! Oh!
Nessuno di quelli a cui abbiamo tolto il fegato è mai sopravvissuto.
Stia fermo, signore, ci vorrà solo un minuto.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.